Ciao a tutti, bentornati a Blatero e insomma sempre per rimanere in tema di collaborazioni ed episodi alternativi, insomma al solito format, oggi parleremo di maestri. In che senso? Di modelli di riferimento, della necessità di possederli, quindi di avere delle influenze magari dall'alto a cui uno deve tendere per migliorare se stesso, per carpire modi di fare, modi di atteggiarsi, modi di essere, informazioni, abilità, insomma qualsiasi cosa, ma anche poi la difficoltà nel riconoscere quando questi modelli diventano stretti, oppure la difficoltà di essere oggettivi nella critica proprio di tale modelli. Perché ricordiamoci, a meno che il vostro modello non è Dio e siete magari religiosi, ogni persona è appunto un essere umano e quindi in quanto tale non può essere sempre perfetto in tutto. Molto, molto spesso sarebbe meglio essere più oggettivi e distaccarsi quando è necessario, ma questo risulta molto difficile. In più sappiamo quanto sia abbastanza inutile e svilente essere la brutta copia all'ombra del proprio modello, e quindi la necessità di staccarsi da questo role model, da questo maestro, anche per sviluppare il proprio senso critico e la propria soggettività unica, o per lo più unica. Comunque, io darei la parola all'ospite di oggi, che a differenza, insomma, dell'episodio con Rick, questo episodio non sarà una chiacchierata, ma sarà un podcast con un intervento, l'intervento del mio amico e collega Ivan Corrado, che, insomma, l'anno scorso e anche gli anni passati tenne il suo podcast Ivaniloqui, con il quale ho già collaborato in passato, ma che quest'anno si rinnova con un progetto tutto nuovo, ma lascerò a lui esporre il suo nuovo progetto. E quindi passo la palla, la scena è tutta tua, vai Ivan.
Quando un idolo cade, non lo fa a metà. No, si schianta e si spezza e finisce per farsi seppellire da un letto di letame. Diventa allora difficile raddrizzarlo e anche se rimesso in piedi sul suo vecchio piedistallo, delle macchie indelebili denunciano la sua caduta. John Steinbeck. Ciao ragazzi, io sono Ivan e innanzitutto voglio ringraziare l'amico Adrian per avermi invitato a parlare qui sul suo canale Blatero, un podcast che apprezzo molto, che ascolto con grande piacere, e sono veramente contento anche di poter ricambiare il favore che mi ha fatto Adrian intervenendo in una puntata del mio podcast Ivaniloqui. Dunque, il tema di cui si parla in questo episodio del podcast di Adrian è il tema dell'idolatria, un tema che mi ha sempre affascinato, e per questo ho pensato di iniziare con questa citazione di John Steinbeck tratta da La Valle dell'Eden, uno dei romanzi a mio parere più belli di Steinbeck. Ecco, in questa citazione noi possiamo vedere un elemento importante dell'idolatria. L'idolo, quando ci delude, quando cade, quando viene schiantato nella polvere, dopo non può riabilitarsi. Ormai è segnato, è macchiato. E questa è la differenza sostanziale che secondo me separa un rapporto disfunzionale, che è quello che una persona può avere con il proprio idolo, da un rapporto sano, che invece è quello che una persona può avere con una musa ispiratrice, con un role model, come dicono gli inglesi. Ecco, la distinzione tra idolatria e ispirazione è tutta qui. Quando noi prendiamo una persona come fonte di ispirazione, cerchiamo di apprezzare ciò che quella persona realizza, ma allo stesso tempo noi preserviamo una capacità di giudizio critico nei confronti di quella persona, e quindi siamo disposti anche a criticare, siamo disposti anche a ritenere che quella persona possa fare degli errori, non idealizziamo quella persona. Invece l'esatto opposto accade nell'idolatria. Nell'idolatria noi non siamo tanto interessati da cosa fa quella persona, da quanta ricchezza può portare nella nostra vita dal punto di vista culturale e spirituale. No, siamo solo abbagliati da ciò che quella persona mostra di sé esternamente. E quindi è come se le nostre facoltà razionali si obnubilassero, si spegnessero di fronte allo straordinario splendore esteriore di quella persona. Ecco, questa distinzione mi ha fatto venire in mente anche una serie TV che ora sta andando molto di moda, che potete trovare su Amazon Prime Video, che è The Boys. Ecco, in questa serie noi vediamo un gruppo di supereroi che storicamente sono dei personaggi idolatrati dalle persone, per quello però che realmente essi sono. In questa serie noi vediamo questi supereroi comportarsi come dei maniaci, come degli assassini, come le persone più spregevoli del mondo, mentre invece cercano appunto esteriormente di mostrarsi come i salvatori dell'umanità, come delle persone impeccabili, eccetera. E il problema è che quando si idolatrano dei personaggi così, si rischia in due modi. Si rischia innanzitutto di subire uno shock psicologico quando scopri che in realtà quelle persone che tu stavi idolatrando hanno dei difetti, o addirittura nel caso dei supereroi di The Boys sono proprio delle persone immonde. E il secondo rischio è abbassare le difese critiche della tua intelligenza, perché l'idolo non ti fa migliorare. L'idolo semplicemente ti dice: guardami, guardami e idolatrami, perché io sono quello che tu vorresti essere ma che non potrai mai essere. Invece, al contrario, una persona che ispira è una persona che ti dice: guarda, tu puoi arrivare a certi livelli, puoi farlo, io non sono migliore di te, ho solo delle abilità che ho coltivato nel tempo con la fatica e con lo studio, e quindi anche tu puoi arrivare a fare quello che faccio io. Questa è la distinzione. E ad esempio a me viene in mente come spesso purtroppo si idolatrino delle figure, anche ad esempio nel mondo dello spettacolo, nella musica, si idolatrano delle figure di artisti senza, perdendo di vista quello che è il loro messaggio artistico, ma pensando solo a come essi si presentano esteriormente. Un caso emblematico, secondo me, è Fabrizio De André. Io sono un grandissimo appassionato di Fabrizio De André, un grandissimo ammiratore di Fabrizio De André, ma non sono un idolatra di Fabrizio De André, e detesto chi elabora, diciamo, una idea di De André completamente distorta, vedendo De André come se fosse una sorta di santino, una persona senza macchia e senza paura, che non ha mai fatto errori nella vita. In realtà De André nella sua vita privata ha fatto e come degli errori a volte anche che l'hanno portato a soffrire enormemente, quindi è tutto tranne che una persona senza macchia. E io credo che, ecco, se si guarda De André idealizzandolo come se fosse la migliore delle persone che abbia mai calcato questa terra, si perde di vista anche gran parte del messaggio della sua poetica artistica. Ecco perché dicevo che quando si idolatra una persona non si guarda più neanche tanto a ciò che quella persona produce, ma si guarda solo a delle caratteristiche esterne di quella persona, molto spesso tra l'altro inesistenti, costruite dalla nostra mente che cerca di proiettarsi nell'altro, nell'idolo. Ecco, quindi io credo che noi avremmo bisogno di cancellare dal nostro orizzonte gli idoli e di sostituirli con figure ispiratrici che ci permettano di mantenere comunque attivo e sveglio il nostro spirito critico. Ecco, quindi credo che questo sia, insomma, l'aspetto più importante che separa l'idolatria dall'ispirazione nei confronti di qualcuno o di qualcosa. E ripeto, io ringrazio davvero Adrian per avermi dato l'opportunità di chiacchierare di questo argomento e vi invito, se volete ovviamente, a seguirmi. Io quest'anno cambierò radicalmente il mio progetto di divulgazione, perché da ottobre partirà un nuovo progetto, un progetto che porterò avanti insieme ad un mio collega e amico, e ci chiameremo i Cavernicoli. Parleremo di soprattutto di storia e di filosofia, ma anche di attualità, cultura pop e tante altre cose. Quindi davvero seguiteci se siete interessati a questi argomenti. Grazie ancora, e grazie ancora anche ad Adrian per l'invito, e a presto. Ciao!
Grazie a te Ivan, straordinario come al solito. Tra l'altro andate a recuperarvi i Cavernicoli e magari anche i vecchi podcast di Ivaniloqui, tanto vi lascio tutti i contatti, tutti i link possibili e immaginabili in descrizione. Considerate appunto che i Cavernicoli per ora è uscito un solo episodio proprio l'altro ieri, quindi progetto fresco, nascente, mi raccomando, andate da loro e dite che vi manda Leo Adrian. Comunque, ritornando a noi, Ivan infatti ci ha parlato dell'idolatria, quindi un sentimento, una sensazione che possiamo provare nei confronti di qualcuno o qualcosa, e tale sentimento Ivan ce l'ha descritto come intrinsecamente negativo e che porta all'autodistruzione di sé, quindi alla sminuire il proprio essere, perché talmente invasi dalla personalità del nostro idolo da appunto svuotarci in funzione dell'idolo. Io invece volevo parlare di qualcos'altro, un argomento che si attacca molto bene alla discussione, e soprattutto sono un paio di esperienze mie personali. Ossia, quando facciamo il salto di qualità e quindi da idolo trasformiamo il nostro modello di riferimento in maestro, ispirazione, come dice Ivan, allora il gioco è fatto? È per forza un qualcosa di positivo? Non ci sono, come posso dire, controindicazioni? Secondo me no, e io volevo proprio parlare di questo, appunto citando due mie esperienze personali. La prima, con Caparezza, insomma, chi mi conosce, chi mi segue anche da qualche mese sa del mio amore per Caparezza. L'ho citato anche più volte in alcuni miei vecchi podcast, alcuni titoli dei miei vecchi podcast sono giochi di parole caparezziani, anche se di Caparezza non si parla. E poi il mio secondo ex modello di riferimento, che sì, vi farà ridere, ma è proprio lui, Marco Travaglio. Infatti, come dicevo nell'introduzione di questo podcast, sì, tu magari puoi non essere fuso con il cervello per un idolo, puoi tranquillamente considerare qualche politico, qualche insegnante come maestro di vita, ma quando il legame diventa molto intenso e la stima a livelli allucinanti, che badate bene, non vuol dire appunto perdere la testa, ma vuol dire avere una stima talmente forte da non essere più oggettivi nei confronti di quella persona, cosa succede? Cosa si può fare? Ti ritrovi magari ad agire o a pensare determinate cose, avere opinioni che sono fortemente influenzate non tanto dalle opinioni del tuo maestro, ma dal bias del ritenere quello che dice il tuo maestro corretto. Che quindi non vuol dire per forza essere ammaliati, ubriacati di una persona che in realtà è qualcos'altro, non è quello per cui si mostra, non è veramente. Bensì vuol dire avere un giudizio parziale sulle opinioni e gli argomenti e le argomentazioni di tale maestro, tale modello. Per quanto riguarda Caparezza, nel mio caso, mi trovavo talmente tanto d'accordo con la maggior parte delle opinioni, nelle tematiche da lui trattate nelle canzoni e anche poi nelle interviste, che quando qualcosa mi faceva storcere leggermente il naso, la prima cosa che pensavo era: oh mio Dio, evidentemente devo informarmi meglio. Oppure evidentemente avrò capito male, non è possibile che ha detto questo, evidentemente sono io nel torto, perché la mia stima per quella persona, seppur critica, mi aveva in qualche modo comunque tappato gli occhi, coperto gli occhi, e quindi non era più un'opinione critica, nonostante il messaggio e i testi di Caparezza spingono proprio a questo. Se vogliamo far pensare alle persone con la propria testa. Il problema è che quando un artista prende delle posizioni forti e magari si crea anche intorno a lui un fandom di un certo tipo, allora diventa veramente difficile distinguere l'opinione critica dall'assoggettamento al personaggio, in questo caso al cantante, e quindi diventa difficile anche di sentire. E io solamente dopo molto tempo ho avuto, diciamo, il coraggio di staccarmi dal mio modello Caparezza e di condannarne, per esempio, alcune tematiche trattate, alcuni pensieri, che non è niente di che, però, ripeto, diventa molto difficile fare questo passaggio, un po' come quando durante l'adolescenza ti rendi conto che i tuoi genitori sono esseri umani, hanno i loro difetti e non sono sempre perfetti. Non è così scontato, ci vuole del tempo, della crescita, della maturazione per arrivarci, e soprattutto c'è bisogno anche di altri modelli. In poche parole, nuovi spunti. Alla fine ritorna il concetto che è stato espresso da Rick Duffer nel mio podcast di 3 giorni fa. Per capire, insomma, ascoltatelo se non l'avete ascoltato. Per evitare di misinterpretare Nietzsche bisogna avere un bagaglio letterario, aver letto tanti libri, in modo tale da poter discernere e ponderare le affermazioni di Nietzsche, dal momento che il suo pensiero è molto oscuro. Stessa cosa per i propri maestri e modelli: per poter superarli ed avere un pensiero sano e critico su di essi, bisogna usufruire di tanti prodotti. Io, per esempio, il mio bias su Caparezza era quello, diciamo, di non essere mai critico nelle affermazioni, a mio avviso, di me adesso di quasi 22 anni, troppo conservatrice da un punto di vista sociale, diciamo, quella sorta di malvedere alcune parti del progresso sociale, un po' in stile scuola di Francoforte, che per carità è giusto, è vero, non bisogna accettare la modernità prioristicamente, lo dice anche nel suo ultimo album, no? Non venerare la modernità è di plastica, negli anni 30 la modernità era la svastica. Però, a parte qualche rima, insomma, chi segue Caparezza lo sa bene, non è la prima volta che lui si accanisce anche in modo forse un po' troppo pesante. Quando un artista, un adulto si accanisce in modo un po' troppo pesante contro la modernità, molto spesso è perché la modernità, o perlomeno alcuni mezzi tecnologici moderni, non li ha capiti fino in fondo. Tipo Galimberti. E questo era solamente un esempio per cercare di contestualizzare. Invece un maestro che ho rigettato quasi completamente, ma che riconosco la sua influenza nel me quindicenne, è proprio Marco Travaglio. Marco Travaglio, che ha avuto, diciamo, l'onore di introdurmi per la prima volta nel dibattito politico, nell'interesse abbastanza esigente e indulgente nella politica, quando ancora consideravo magari trasmissioni come Porta a Porta alla feccia del dibattito politico, e quando a 8:30 c'era Marco Travaglio invece consideravo proprio quella parte, ok, il massimo esempio di dibattito politico e di informazione politica, che poi appunto nel corso degli anni ho imparato tranquillamente che non era così. Però questo passaggio, a mio avviso, su di me è stato necessario ed è stato fondamentale. Stessa cosa, la faziosità di Travaglio, il suo modo tagliente, mai troppo scomposto, e quel sorrisino anche un po' del cazzo sulla faccia quando intervista alcuni personaggi di dubbia moralità politica, che rivisti ora, beh, non sono proprio molto spesso grandi simboli sinonimi di professionalità, correttezza. Comunque mi hanno aperto la strada proprio al pensiero critico sulla politica, alla voglia di smitizzare, smontare persone che esprimono concettoni, paroloni e propaganda. Appunto, questa esigenza su di me l'ho avuta grazie allo stile di Travaglio, che però dopo, una volta fatto mio quello che volevo prendere, carpire da questo maestro, ho applicato anche sul maestro stesso. E quindi il mio progressivo distanziarmi da quella figura, che ritengo problematica su molti fronti, che non ho tempo adesso di spiegarlo, e quindi applicare tutto quello che ho imparato da lui proprio su di lui, per fare una critica a lui, al suo modo di comunicare e anche alle sue opinioni. E diciamo, l'apice l'ho avuto poche settimane fa guardando i video di Travaglio sul no all'ultimo referendum, quello sul taglio dei parlamentari, anzi sul sì, sul suo sì e il mio no. E lì ho visto tutta la, possiamo dire, superficialità, forse anche un po' piccolezza di quell'uomo, cosa che io fino a 5 anni fa, anzi 6 anni fa, non avrei mai minimamente potuto pensare, immaginare, anzi piuttosto avrei cambiato io opinione. Perché? Perché lui mi avrebbe convinto in modo non acritico, perché non sono mai stato un travaglio fag, però avrebbe comunque influenzato il mio spirito critico, quindi una via di mezzo, appunto quella via di mezzo che è veramente difficile rendersene conto al momento e magari te ne rendi conto solamente più tardi, quando appunto hai avuto altri maestri, altre situazioni, hai fatto esperienza e quindi hai gli strumenti per poter criticare colui che magari ti ha fornito degli strumenti per criticare. Insomma, diciamocelo francamente, se l'allievo non avesse mai superato il maestro, quest'ora la filosofia sarebbe ancora, non so, tramandata per via orale, insomma, no? Pensiamo Socrate con Platone, Platone con Aristotele. Pensiamo anche a tutti qua, non avremmo una sinistra decente, una sinistra progressista, che in Italia comunque non esiste, però per esempio, perché nessuno avrebbe mai superato Marx, perché se tutti quanti pensassero Marx in modo acritico saremmo pieni di poteri al popolo e PCI. E purtroppo ce ne sono tanti, però questo è un altro discorso. Ma lo stesso Marx non avrebbe superato mai Hegel. E chissà se noi a questo punto avremmo mai conosciuto il fuoco o le armi. Quindi questa esigenza è vitale ed è difficile rendersi conto quando si è troppo in balia di un modello di riferimento. Anche se questo modello di riferimento è tutto sommato in gran parte positivo, come appunto per me è tuttora Caparezza. Blatero di oggi finisce qui, spero vi sia interessato, un blatero abbastanza alternativo, e noi torneremo martedì con una programmazione normale, un episodio standard, e già incomincio a prepararmi per il prossimo Europoa, e ancora non vi dirò di che paese si parlerà, anche perché lo devo ancora decidere, e dal... Mi è caduta una matita, mannaggia. Vabbè, e soprattutto devo decidere se fare un doppio episodio o un triplo episodio, dal momento che dei grandi paesi dell'Unione Europea, che magari ne vale la pena, o le competenze per parlarne in tre episodi da oltre 20 minuti l'uno, beh, credo che siano finiti. E quindi devo decidere se fare due episodi più corposi o magari tre episodi più piccoli. Preferirei forse tre episodi più piccoli perché Spotify me li premia di più. Appunto, a proposito di questo, infatti ho scoperto che Spotify ha deciso di premiare molto i progetti giornalieri, con buona pace di tutti gli stronzi che fanno uscire uno, massimo due episodi a settimana. E quindi mi ritrovo un attimino fottuto, ecco come dire. Ah, per fortuna, pubblico che ho che mi segue, so che mi apprezza e mi critica pure, ma comunque interagisce con me su Instagram. Anzi, invito tutti quanti, se avete domande, se volete discutere, se mi volete mandare a fanculo, lo scrivo anche sempre nella descrizione del podcast, scrivetemi su Instagram che io vi rispondo sempre subito e sono sempre molto contento di conversare, dibattere, insultarvi, perché è proprio, fa parte del mio progetto, anche il rapporto con tutti quanti coloro che dissentono, sono contrariati. Detto questo, ci vediamo martedì, come sempre, al prossimo Blatero.